Dunque, in realtà lo Stato africano cede all'indipendenza in una condizione di debolezza strutturale, economica e politica, visto che c'è una chat, e della piloto. No, allora, questi argomenti sono elaborati da me, però in qualche modo potete trovare anche dei riferimenti nel libro di Carbone. Ok, se questa era la domanda. Carbone, io lo utilizzo, il testo di Carbone lo utilizzo quella. Questi sono argomenti che io sviluppo in maniera forse un po' più articolata rispetto a Carbone, però in Carbone trovate, grosso modo, nel primo capitolo trovate argomenti molto simili. Dunque, si diceva delle condizioni di debolezza e questi stati conoscono tutta una serie di difficoltà dopo le indipendenze, che sono difficoltà relative allo scarso sviluppo dello stato stesso. È vero che i governi dell'Africa indipendente ereditano una struttura economico-sociale, un lascito del colonialismo, ereditano tutte le infrastrutture, sono state costruite sotto il colonialismo. Lo Stato è stato, l'ossatura con la sua burocrazia è stata costruita dal colonialismo. Tuttavia, queste rimangono delle strutture tutto sommato deboli rispetto a degli stati pienamente sviluppati. Oltretutto, la costruzione stessa degli stati, noi lo possiamo vedere consultando una mappa dell'Africa, molto, molto spesso questi territori coloniali, la mappa che abbiamo davanti agli occhi non disegna quelle che sono, per esempio, le infrastrutture economiche create dal colonialismo. Vi sono alcune aree all'interno dei singoli stati che sono più sviluppate di altre. Per esempio, se noi prendiamo un territorio che tutto sommato però ha una sua, come dire, omogeneità, per esempio la Nigeria britannica che accede all'indipendenza nel 1960, omogeneità territoriale perché, contrariamente ad altri stati, per esempio, se guardiamo questo disegno qui, quello del Mali, vediamo che o quello dello Zambia, la conformità geografica di alcuni territori rende il controllo da parte dello Stato centrale dell'insieme del territorio difficile. La Nigeria no, è un paese che ha una sua compattezza geografica. Tuttavia, è un paese che ha un diverso tasso, profondo tasso di sviluppo economico e sociale diverso da nord a sud. Oltretutto, è un paese che ha un cleavage religioso importante, cioè mentre tutto il sud è stato in larga parte evangelizzato nel corso del colonialismo, la gran parte del nord della Nigeria è stata islamizzata in epoca precoloniale, quindi c'è questo divario anche culturale importante perché il nord è più conservatore, il sud, pur essendo stato altrettanto del nord, forse anche dove la lotta anticoloniale è stata più forte al sud in realtà che al nord, però il sud si è adattato molto più rapidamente alle strutture coloniali e le società del sud hanno beneficiato in maniera più rapida dei benefici anche apportati dal colonialismo come progresso, diciamo, economico. Quindi queste differenze regionali hanno un loro impatto e le di differenze etnico-regionali hanno un impatto importante perché i partiti politici si sono costituiti nella fase immediatamente prima dell'indipendenza, si sono costituiti certo in opposizione al colonialismo, ma anche appoggiandosi nella fase ogni qualvolta mobilitavano la società africana contro il colonialismo, appoggiandosi anche alle strutture tradizionali della società indigena, quindi anche mobilitando gli africani attraverso le strutture etniche. Quindi i partiti politici che portano l'indipendenza all'Africa, è vero che costruiscono delle piattaforme di rivendicazione di tipo nazionale e in qualche modo costituiscono un superamento delle divisioni etniche, però allo stesso tempo si appoggiano, soprattutto nelle aree rurali, su un radicamento di tipo etnico. Dunque sono stati che ereditano tutta una serie di contraddizioni, anche etnico-regionali, e differenze etnico-regionali accentuate dalle diversità di sviluppo economico o dalle diversità geografiche nelle quali è composto il territorio. Per esempio, il Congo belga, che accede all'indipendenza in maniera molto rapida negli anni 60 in una condizione anche di debolezza di formazione dei partiti politici, è un paese che ancora oggi risente moltissimo di una struttura geografica e demografica che tende a essere centrifuga, cioè con una popolazione che tende a concentrarsi nell'area occidentale e un'altra che tende a concentrarsi nell'area sud-orientale, mentre tutta la zona, diciamo, centrale e settentrionale tende a essere demograficamente ed economicamente meno importante, dunque con una tendenza centrifuga delle zone sud-orientali rispetto alla capitale, l'attuale Kinshasa, che si trova nella sua parte estrema occidentale. Quindi anche la configurazione del territorio rende molto spesso questi stati di difficile gestione. Quindi lo Stato africano conosce tutta una serie di crisi che sono state riassunte, per esempio in questi appunti, come innanzitutto una crisi a volte di identità nazionale, cioè l'identità nazionale, non l'identità quindi nigeriana, ivoriana, keniana, non si sviluppa con la stessa intensità su tutto il territorio nazionale, ma è più sentita da alcune, in alcune zone che in altre, e quindi l'identità nazionale finisce per cozzare con l'identità etnica di alcune regioni che reclamano invece magari un'autonomia o non si riconoscono pienamente partecipi della nuova costruzione nazionale. Vi è però un problema strutturale di quella che viene chiamata penetrazione politica. È vero che all'indipendenza concorrono alcuni partiti politici in una posizione di dominio in alcuni paesi, hanno portato appunto questi paesi all'indipendenza, però questi partiti politici fanno fatica a rappresentare con la stessa intensità tutto il territorio nazionale. Vi è quindi anche, poiché i partiti che poi prendono il potere tendono a identificarsi con il governo naturalmente, ma anche con lo Stato, finisce è lo Stato stesso che fatica a penetrare politicamente ovunque il paese, quindi esercitare la stessa autorità in maniera indistinta su tutto, su tutti questi territori. Vi è una carenza, la carenza è vero che il colonialismo ha sviluppato ha sviluppato economicamente l'Africa, ma l'ha sviluppata solo in alcune zone. Vi è dunque una difficoltà, le infrastrutture moderne sono diversamente distribuite, non dobbiamo dimenticare che le infrastrutture economiche, ma anche e di conseguenza le infrastrutture dello Stato coloniale, sono state costruite per rispondere alle esigenze di sfruttamento del colonialismo. Dunque le infrastrutture sono state sviluppate nelle aree, per esempio, che erano più proficue dal punto di vista delle risorse economiche, questi stati. Quindi, per ripetere, per esempio, l'esempio del Congo, che è un paese che ha una conformazione geografica particolare e che ha una distribuzione demografica anche particolare, che tende ad avere due punti dove si concentra la popolazione, una parte orientale e una parte occidentale, le infrastrutture tendono a coincidere con le aree di maggiore sviluppo demografico e le aree di maggiore sviluppo economico, dove ci sono le risorse, dove si concentrano le risorse economiche, in questo caso minerarie, più importanti, che tendono a concentrarsi soprattutto nell'area sud, nel cono sud, nell'angolo sud orientale. E dunque anche uno Stato che soffre in termini di capacità di penetrazione, in termini anche di efficienza e di redistribuzione delle risorse. Se è vero che quello che dice di Herbst in rapporto allo Stato coloniale, cioè che lo Stato coloniale è uno Stato weberiano debolmente sviluppato, sono stati weberiani debolmente sviluppati anche gli stati africani al momento dell'indipendenza. E questo sì, ha un impatto anche in termini di legittimità politica, cioè lo Stato moderno, lo Stato indipendente è variamente accettato sul territorio e questo rende le pretese dello Stato coloniale e dello Stato africano indipendente, cioè quello di governare in maniera efficiente il territorio così come è stato ereditato dal colonialismo, un esercizio molto difficile. Un esercizio molto difficile che non trova facilmente una soluzione e che porta spesso a delle crisi ricorrenti. Crisi ricorrenti che si esercitano per esempio nei termini di una competizione politica molto accesa fra partiti e che forzano in questo caso i partiti che dominano i governi a revocare il multipartitismo, per esempio il caso ma un po' dappertutto in Africa questo avviene, è il caso per esempio sia del Kenya, questo paese qui, che dello Zambia, che porta a una vita politica ed elettorale molto, una competizione elettorale molto accesa e che porterà i rispettivi partiti di governo a cambiare radicalmente la Costituzione e a decretare un monopartitismo de jure. Altri paesi invece scivolano in una situazione a volte di guerra civile o tentativi addirittura di secessione, è il caso proprio della regione sud-orientale, questa regione qui del Congo, il Katanga, che chiederà già nel 60-61 l'indipendenza dal Congo, o del Biafra in quest'angolo qui sud-orientale della Nigeria, e quindi guerre civili e spesso instabilità politica e successivi colpi di Stato. Questi sono la manifestazione, colpi di Stato e guerre civili sono la manifestazione più evidente, non solo in questo contesto ma anche in tutti gli altri, dell'instabilità politica che caratterizza l'Africa l'Africa in questa fase, cioè in questa fase di prima indipendenza. Ho visto che c'è